Per introdurre il messaggio di questa mattina vorrei raccontarvi un episodio in un libro molto famoso del quale forse avete sentito parlare, un libro chiamato Il Pellegrinaggio del Cristiano. E per chi lo conosce, questo libro è un libro molto famoso che racconta la storia del viaggio del personaggio principale che si chiama Cristiano attraverso le vicissitudini della vita cristiana, attraverso gli alti e bassi della vita cristiana. E c'è un episodio in particolare dove lui e il suo compagno Sperante si addormentano in un campo che si trova vicino a un castello chiamato Castello del Dubbio. È un po' fantasioso, però è il modo in cui l'autore ci invita a entrare nell'esperienza cristiana. E in questo Castello del Dubbio abita il gigante Disperazione. Loro si addormentano in questo campo, il giorno dopo si svegliano e il gigante Disperazione li trova e li getta in un carcere oscuro, squalido. Rimangono lì per molti giorni. In varie scene, questo gigante Disperazione agisce in modo diversi verso i prigionieri con lo scopo di demoralizzarli e di portarli al buio più totale. In un'occasione, Disperazione dice ai prigionieri che sicuramente non riuscirete mai ad uscire di questo carcere, tanto vi vale togliervi la vita. Uccidetevi e fatela finita. Potete immaginare quanto sono giù di morale e ad un certo punto Cristiano dice: sarebbe meglio morire che vivere. Sperante gli dice queste parole: non è lecito togliersi la vita. Una seguente azione del gigante Disperazione è quella di portare i due a vedere le ossa di tutte le persone che ha ucciso prima e gli anticipa che tra una settimana ucciderà anche loro. Li picchia e cadono sempre in livelli più bassi di disperazione e depressione. Ma poi c'è una svolta in questo episodio. Passano la notte in preghiera e ad un tratto Cristiano si rende conto di quanto è stato uno stolto, è stato un folle, si è dimenticato che per tutto questo tempo lui aveva la risposta e la via d'uscita in una delle tasche della sua giacca, aveva la chiave chiamata promessa. E questa chiave può aprire qualsiasi porta nel castello del dubbio. E così aprono il lucchetto del carcere, escono fuori, escono vittoriosi dal castello del dubbio che li ha portati alle esperienze più profonde della disperazione. Introduco il nostro brano questa mattina con questo racconto perché questa storia simbolizza la vita di molti cristiani. Vivono come Cristiano e Sperante rinchiusi in un carcere dove disperano. E cosa c'è alla base della disperazione? È che vivono nel dubbio. Vivono senza certezze. Vivono con atteggiamento di sconfitta. Sono sconfitti perché dubitano di tutto ciò di cui non dovrebbero dubitare. Dubitano della propria identità, dubitano dell'amore di Dio, dubitano della verità del cristianesimo e di tante altre promesse che Dio ha fatto. Vivono in ciò che diventa per loro un carcere dal quale non riescono ad uscire. Quanti cristiani depressi, quanti cristiani disperati. A volte gli è passato anche per la testa quella tremenda frase di Cristiano: forse morire sarebbe meglio che vivere così. Ma voglio portarvi un messaggio diverso questa mattina, fratelli e sorelle, perché voglio dirvi: non bisogna vivere in questa vita di sconfitta. Non è per il credente nato di nuovo necessario vivere sconfitti in questa vita assalita completamente e costantemente dai dubbi. Non c'è nessuna ragione per cui vivere disperati, scoraggiati. Siamo umani, a volte il sole viene coperto dalle nuvole, ci mancherebbe altro, lo ammettiamo, ma è possibile vivere vite vittoriose, non sconfitte. Ed ecco la parte importante. Se impariamo a vivere in base alle promesse di Dio. Alle promesse di Dio. Leggiamo adesso 2 Re 13, e vogliamo cadere in mezzo alla storia di Joas. I versetti primi parlano in un modo generale del regno di Joas, della sua vita, non li leggeremo, perché poi l'autore di Seconda Re sceglie questo episodio della vita di Joas, il re di Israele, per fare qualche osservazione. Così, Seconda Re 13:10 dice così: nel 30° anno di Joas, re di Giuda, Joas, figlio di Joacaz, cominciò a regnare sopra Israele, regnò 16 anni. Vogliamo abbassarci fino al 14. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. E Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. E gli impugnò l'arco. Eliseo pose le sue mani sulle mani del re, poi gli disse: apri la finestra a oriente. E Joas aprì. Allora Eliseo disse: tira. E gli tirò. Ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek sino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Joas le prese. Ed Eliseo disse al re di Israele: percuoti il suolo. Egli lo percosse 3 volte, poi si fermò. L'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Poi approfondiremo gli altri due episodi alla fine di questo capitolo, più in avanti. Però quello che voglio che consideriamo e vediamo questa mattina, l'episodio che abbiamo davanti, ci presenta l'immagine di una vera minaccia, una minaccia di una sconfitta tremenda dalla mano dei Siri. E il personaggio principale, Joas, riceve la possibilità di vincere su ciò che lo minaccia. Viene proposto una promessa, la promessa di vittoria da parte di questo nemico. Ma cosa succede? Il re dimostra una inabilità di appropriarsi della promessa, un rigetto di appropriarsi della promessa per poi sperimentare la vittoria che Dio gli avrebbe consegnato. Se vogliamo intitolare il messaggio questa mattina è semplicemente: puoi vivere una vita vittoriosa. Puoi vivere una vita vittoriosa. E vogliamo vedere come questo è possibile in questi versetti. Prima di tutto voglio che consideriamo dalla prima parte di questo episodio, consideriamo questa idea principale: il fine di una era è uno scenario che porta ad essere pessimisti. Questo leggiamo proprio all'inizio di questo incontro tra Eliseo e Joas. Il fine di una era è uno scenario che porta al pessimismo. Questo brano apre con la scena della malattia e la predetta morte di Eliseo. Aveva questa malattia che condurrebbe alla morte di Eliseo. Il re arriva lì, lo va a trovare, e quando arriva dove si trova Eliseo, esclama queste parole con pianto: carro e cavalleria di Israele. Ci dovrebbero essere familiari queste parole, perché sono le stesse parole che sono state dette su chi? Elia, qualche tempo fa, quando lui è stato portato via, quando il mentore, quando il maestro di Eliseo era stato rapito, le stesse parole erano state dette. Qual è il senso di queste parole? Il senso di queste parole era che sia Elia che Eliseo valevano più che gli strumenti di guerra più efficaci, più all'avanguardia, più potenti. Eliseo rappresentava la difesa più potente contro i loro nemici. Le loro persone e soprattutto le loro preghiere rappresentavano per gli nemici di Israele una difesa e un ostacolo insuperabile. Le loro preghiere rappresentavano un ostacolo più grande che tanti carri armati, potremmo dire, al giorno d'oggi, o tanti eserciti. E così la morte di Eliseo rappresenta il fine di un'era in Israele e si presenta uno scenario molto pessimista. Immaginiamo cosa rappresentava la morte di Eliseo. Adesso sto guardando su Netflix un documentario su Beckham. Qualcuno sa chi è Beckham, David Beckham? E poi c'è un documentario su Netflix che è abbastanza interessante. E in questo documentario si racconta la prima volta che Beckham è andato nell'ufficio del presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Florentino Perez lo portò alla finestra dove era il suo ufficio per guardare le quattro torri di Madrid. Ci sono quattro torri a Madrid che spiccano nel panorama. E Florentino Perez, puntando ad esse, disse: quelli sono i Galacticos. Galacticos, qualcuno sa cosa significa, i quattro giocatori, cioè i giocatori top, stellari a livello mondiale dell'epoca. E puntando il dito alle quattro torri disse: quello è Figo, forse questi nomi vi diranno qualcosa, se no non importa, Zidane, Roberto Carlos e quello là è David Beckham. Quelli sono i miei Galacticos. Beh, lì ad Eliseo erano delle torri nel panorama di Israele. Erano questi profeti Galacticos, se vogliamo dire, di un'altra stratosfera, ma il loro periodo arriva alla sua fine. E questo rappresenta una grande ragione per cui Joas e Israele potevano cadere nel pessimismo e nello spirito della sconfitta. Potrebbero essere presi dell'idea che i giorni di vittoria, di pace, fiorimento sono una cosa del passato. E questo è ciò che rende pessimista. Non c'è più una fiducia di poter vivere le vittorie come si erano vissuti sotto Elia ed Eliseo. Ed è reso peggio dal fatto che non c'è un successore. Elia aveva un Eliseo e per più di 80 anni questi profeti avevano influenzato e dato la vittoria a Israele. E il pessimismo nasce dal pensiero che sarebbe stato dopo la scomparsa del carro e cavalleria di Israele. C'è questa atmosfera pessimista da parte di Joas. E dobbiamo ammettere che anche noi possiamo facilmente scadere in questo stesso tipo di spirito. Può capitarci. Guardiamo il futuro e ci viene da piangere per diversi motivi. Possiamo pensare che i giorni di vittoria, di successo, obiettivi raggiunti, è una cosa del passato ormai. Forse diventiamo pessimisti perché qualche stella brillante nel regno di Dio si è spento. Forse siamo pessimisti perché pensiamo che i cristiani di oggi non sono come quelli di una volta, non sono fatti della stessa pasta. E diventiamo pessimisti. E forse ci vuole porci una domanda abbastanza franca. Abbiamo permesso che il pessimismo prenda piede nella tua vita? Hai permesso che il pessimismo riguardo alla Chiesa ti abbia influenzato? Senza renderti conto, l'amarezza ti controlla perché i carri e cavalleria di una volta non ci sono più. Importante vegliare sul pessimismo, il cinismo che può insediarsi nelle nostre vite. Forse diventiamo pessimisti sulla Chiesa. Sapete, negli ultimi giorni di A.W. Pink, ha scritto dei libri che molti di noi conosciamo, comunque era un uomo di Dio, smise di frequentare la Chiesa. Non era mai abbastanza all'altezza. Un altro uomo, Lena Ravenhill, il mentore di Paul Washer, anche lui smise di andare in Chiesa verso la fine del suo tempo. Non poteva andare in Chiesa senza criticare. Forse ti senti pessimista verso altre cose, verso qualche peccato, qualche brutta abitudine e rappresenta una sconfitta nella tua vita. Dici no, non c'è possibilità di conoscere la vittoria. Questo primo punto voglio ammonirci a tutti quanti: se il pessimismo, il spirito di sconfitta ci controlla, qual è la ragione? Lo sappiamo già, abbiamo spostato lo sguardo da colui che dà la vittoria alle circostanze, agli ostacoli, alle situazioni. Abbiamo smesso di credere in un Dio che dà la vittoria sulle circostanze, dà la vittoria sugli ostacoli intorno a noi che ci si oppongono e anche ci dà la vittoria su noi stessi, che a volte è il nemico più grande di tutti. Secondo luogo, vogliamo considerare una vittoria assicurata e una reazione deludente dal 15 fino al 19. Dopo questo pianto di pessimismo succede questa prossima scena interessante, un po' strana. E la prima cosa che vediamo qui è che Eliseo non vuol sentir parlare di pessimismo. Ioas vede il fine di una era, vede la minaccia di un nemico contro il quale erano indifesi, ma Eliseo vuole portarlo a pensare in un altro modo, vuole fargli capire che la vittoria non è legata alla sua persona e che è anche possibile raggiungere la vittoria sui nemici e le circostanze, situazioni minacciose, anche se lui non c'è più. La vittoria è possibile anche davanti a minacce insuperabili. Dobbiamo ricordare chi è la Siria, cosa rappresenta la Siria in questo periodo. È un esercito gigantesco, è qualcosa che potrebbe annientare Israele in un batter d'occhio. Sarebbe come quando la Russia ha preso la Crimea. Non c'è stato quasi nessun tipo di ostacolo. Ma Eliseo vuole dare un messaggio di vittoria e di speranza. In sostanza vuole dire, Ioas e a tutti noi, puoi avere la vittoria. La vittoria è tua, se ce l'avrai, se ci crederai, se scommetterai tutto sulle promesse di Dio. Noi non affrontiamo ostacoli come quello che affrontava Israele e Ioas, ma la nostra situazione non è diversa. In questo momento tu stai affrontando ostacoli formidabili, nemici insuperabili, situazioni bloccate, la lista è infinita. E ci viene da chiederci, possiamo davvero sognare, osare a pensare che è possibile vincere? Che ci sarà una risoluzione a questa cosa positiva? La risposta della parola di Dio e di Eliseo è sì, assolutamente. Vediamo questo gesto, poi faremo delle osservazioni. Eliseo usa questo gesto per insegnare a Ioas come avere la vittoria anche nella sua assenza. Come sappiamo, Ioas era andato a trovare Eliseo in quella stanza in cui si trovano, gli dice impugna l'arco. A noi ci piace portare, quando facciamo il ritiro della chiesa, l'arco e lo prendiamo in pugno per lanciare delle frecce, quello che fa Ioas in questo episodio. E poi è interessante che Eliseo mette le sue mani sulle mani del re, quasi come per confermare un tipo di passaggio della carica di difensore di Israele a Ioas. Quello che Eliseo ha fatto per tanti anni, ora lo farà Ioas se lui acconsentirà a farlo, se lui crederà per farlo. E c'è una condizionalità in questo gesto che poi vedremo come porta una risposta deludente da parte di Ioas. Comunque, continuando con il gesto simbolico poi consiste nelle seguenti istruzioni in cui Eliseo gli dice apri la finestra, oriente, direzione di dove si trova la Siria, gli dice di tirare, il re tira ed Eliseo gli dice delle parole molto importanti. Dice, questa è una freccia di vittoria da parte di Dio. E dice che Ioas sconfiggerebbe la Siria. Promessa. Gli dà una promessa legato a questo, a questa freccia di vittoria. Le prossime istruzioni sono che devi andare poi a prendere la freccia. Ioas lo prende ed Eliseo a questo punto gli dice percuoti il suolo. Ma cosa succede? Ioas percuote solo 3 volte. Eliseo si arrabbia, perché? Perché questo percuotere il suolo solo 3 volte non è solo... Mi sono chiesto perché Eliseo le ha detto di scuotere il suolo? C'era uno scarafaggio da uccidere, non l'hai preso. C'è un significato. Non era solo che non hai preso lo scarafaggio. Cosa rappresentava in realtà il colpire o il percuotere solo poche volte? Era questo. Il percuotere solo 3 volte era una dimostrazione del suo zelo parziale di afferrare la promessa di Dio per compiere la vittoria. fatto che percuote solo 3 volte il suolo dimostra una fede parziale nell'onnipotenza di Dio di compiere la vittoria che gli era già stato promesso. Cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto continuare a percuotere la terra con la freccia finché il profeta avesse detto fermati, fermati. Così abbiamo una dimostrazione di zelo parziale, di fede parziale in questa promessa di vittoria che aveva ricevuto. E per questo si adira, si arrabbia, perché una fede parziale nella capacità di Dio è qualcosa che merita la riprensione. Vede in Joas un atteggiamento di fede parziale nella capacità di Dio di consegnare la vittoria promessa. La freccia era stata già chiamata vittoria di Dio, ma la sua fede poco convinta riceve una vittoria incompleta, meno di quello che avrebbe potuto avere. Avrebbe potuto avere molto di più. Dice: avresti potuto sconfiggere i Siri fino ad esterminarli, invece li sconfiggerai solo 3 volte. Perché hai afferrato poco la promessa che ti era stata data. C'è molto da imparare di questa scena in cui la promessa di vittoria viene data. E la lezione della possibilità di avere la vittoria se solo le promesse di Dio fossero state afferrate. C'è molto da imparare. Alcune osservazioni. Numero uno, molto importante dire, quando si parla di vite vittoriosa o di avere vittoria in base alle promesse di Dio, ci sono 2 tipi di vittoria che possiamo sperimentare. Quando noi preghiamo al Signore, Dio dammi vittoria su questa situazione bloccata, disastro, ci sono 2 tipi di risposta. Dobbiamo essere convinti che Lui lo farà, ma lo farà in una di 2 modi. Forse cambierà le circostanze. Forse interverrà, quando afferriamo le promesse di Dio per la vittoria, potrebbe essere che ci dà questa risposta gloriosa, rispondendo e aggiustando la situazione avversa. Potrebbe farlo. Questa è una delle possibilità. Quando con la promessa di Dio in mano diciamo: io non mollerò finché tu mi dai la vittoria, forse lo farà. Ma c'è un altro tipo di vittoria, che forse è ancora più meraviglioso, ed è che vada come vada la situazione, Lui ci sosterrà in mezzo alla situazione non risolta e nel modo in cui non avremmo mai immaginato. Ci darà un altro tipo di vittoria nel mezzo di una situazione non risolta. C'è un esempio di questo secondo tipo di vittoria nella biografia del famoso missionario in Cina, Hudson Taylor. Si racconta questo aneddoto: un giovane era con lui e in un'occasione, quando alcune lettere furono consegnate al suo ufficio portando delle cattive notizie, gravi disordini in alcune delle stazioni più antiche della missione, questo giovane, pensando che il missionario veterano volesse stare da solo, stava per ritirarsi quando per sorpresa ha sentito qualcuno che stava fischiando. Dolce ritornello di un inno molto amato: Gesù, sto riposando, riposando nella gioia di ciò che stai facendo. Questo giovane Nicol non ha potuto trattenersi, ha esclamato: come puoi fischiare quando i nostri amici sono in tanto pericolo? Taylor rispose: vorresti che fosse ansioso e turbato? Ciò non le aiuterebbe e sicuramente mi renderebbe incapace di svolgere il mio lavoro. Devo solo caricare il fardello sul Signore. Questo era il suo segreto, questa è la sua vittoria nella quale lui era riuscito ad entrare, ad appropriarsi. Benché le situazioni non erano aggiustate, lui aveva la promessa dell'aiuto del Signore per sostenerlo. Questo è ciò che significa vivere nella vittoria che Dio è pronto a darci e che ci promette. Questo. Quando leggiamo 1 Pietro 5,7, gettando su di Lui ogni vostra preoccupazione, perché Egli ha cura di voi. E ti chiedo, afferrerai quella promessa o no? Dichiarerai la tua completa scommessa solo su quella promessa, non hai altre possibilità. Lo farai. Vorrà dire che hai imparato a fare delle promesse la tua certezza. Quanto mi riguarda, posso dare testimonianza che diverse volte Dio mi ha dato vittoria su diverse circostanze. Situazioni bloccate, impossibili, fuori dalle mie mani, sbloccati. Relazioni logorati, aggiustati. Soldi che avevo bisogno sono arrivati. Ma tante volte Dio ha scelto di rispondere nel secondo modo, al mio scommettere tutto sulle promesse di Dio. A volte mi ha dato la grazia dell'umiliazione e mi ha umiliato. A volte mi ha dato un nuovo spirito di sopportazione che non avevo mai conosciuto prima. E non so quale dei due è meglio, per dire la verità. Non so quale delle due è migliore, la situazione risolta, la situazione sbloccata o la vittoria che sperimento quando Dio mi porta in quei verdeggianti pascoli e mi sostiene attraverso le difficoltà. Seconda osservazione, come Ioa siamo tentati a mollare prima del tempo. Siamo tentati a mollare prima del tempo. Esercitiamo fede, prendiamo una promessa per una situazione, respingiamo la minaccia della sconfitta una volta, due volte, in preghiera diciamo: tu mi hai promesso la vittoria su questa situazione, e percotiamo una volta, non succede niente, e ci carichiamo di fiducia sulla promessa, una seconda volta, niente, e già come ultimo tentativo disperato una terza volta, e poi basta. Basta, non percuoterò di più, non prenderò un'altra volta ancora quella promessa. E poi ci chiediamo perché non è arrivata la nostra vittoria. Vi dico perché. Perché Dio non ci ha detto ancora di smettere di battere. Dio non ci ha detto ancora di smettere di afferrare la promessa e dichiararla nostra. No, fratelli, non molliamo finché Lui ci dia la vittoria in quella situazione. Non molliamo finché ci dia quello che ci ha promesso di dare. Non smettiamo di scommettere tutto sulle promesse di Dio. Giudichiamo Ioas, ma la verità è che non siamo così diversi, almeno io. Diciamo: perché non hai colpito più volte? Perché hai smesso di battere con quella freccia di vittoria? È interessante, questo gesto combina due cose. La freccia lanciata rappresenta la direzione verso il quale il nemico si trovava. Puntiamo la mira, c'è una situazione che mi toglie il pensiero, a volte il sonno. E poi il battere rappresenta battere quell'ostacolo con la promessa di Dio. E rappresenta, non è vero, la preghiera piena di fiducia in colui che ha già promesso: se solo colpiremo, se non smetteremo. Ripeto, sono due tipi di vittoria. A volte la situazione non si risolve, ma quello che viene aggiustato sono io. Ma non dobbiamo mai smettere di afferrare la promessa. Pensa poi al modo perfetto in cui le promesse sono come delle frecce che lanciamo verso il nemico, percuotiamo il nemico, verso la situazione bloccata, relazione che non va. Prendiamo la freccia, per esempio, Filippesi 4:13, cosa dice? Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. E lanciamo quella freccia e battiamo lo scoraggiamento, battiamo il nemico con quella promessa, finché Dio agisca. Una delle frecce che io ho usato quando ero appena arrivato a Rozzano era Atti 18:10. Non conoscevamo nessuno, alcune delle prime persone che abbiamo conosciuto sono qua seduti in mezzo a noi. Non conosciamo nessuno e io dicevo: Signore, da dove verrà la risposta? E Lui mi ha dato il versetto Atti 18:10. Io sono con te, nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in quella città. Ho preso quella promessa. E quando arrivava lo scoraggiamento, arrivava la voce della sconfitta, prendevo quella promessa e io la battevo sull'ostacolo. Qual è la freccia con cui intendi battere il tuo nemico? C'è qualcuno che c'ha una freccia? C'è una promessa? Ditelo ad alta voce. Qualcuno ce l'ha? Vai. ad alta voce.
Io dichiaro vittoria su questa promessa.
Bene, c'è un'altra promessa che qualcuno ha usato? Non ti lascerò. Lancia quella freccia, Paolo, quando arriva lo scoraggiamento. Qualche altra freccia? Jessica? Amen, un'altra freccia. La freccia di vittoria è una promessa di Dio per noi. Un'altra? Ecco, ok. Le cose vecchie sono passate. Quante frecce abbiamo per battere il nostro nemico? Quale problema? Il problema è che moliamo prima del tempo. Un'altra osservazione è che sta nelle tue mani, caro fratello, cara sorella. Voglio spronarti. Sta nelle tue mani. In che modo ti trovi oggi nel castello del dubbio? Ti trovi nel castello del dubbio? Il gigante ti ha rinchiuso. Tu ancora non hai tirato fuori quella chiave. In che modo, se vogliamo usare l'esempio qua davanti a noi, in che modo batterai Azael e la Siria? Con quale freccia? La parola ci vuole incitare questa mattina. Quando Eliseo dice avresti dovuto percuoterlo 5-6 volte, sta dicendo avresti dovuto afferrare più la promessa di Dio, più volte. Tu avresti dovuto farlo. La vittoria è lì da essere presa, la vittoria è lì, e tu puoi entrare in essa se solo scommetterai tutto sulla promessa. Farai del tuo oppressore la tua preda. E poi un'ultima osservazione, potremmo farne tante altre. Quanto impariamo nel tempo fra la promessa e la vittoria consegnata? Non è vero? Quanto impariamo? Non sprechiamo questo tempo. Io si è stancato di colpire, forse noi ci stanchiamo anche prima di 3, ma dobbiamo continuare. La quarta, con la quinta, prendo ancora quella promessa. E io vi incoraggio a cambiare la vostra ottica. Quando la risposta non è ancora arrivata, mi ricorderò di che cosa? Il lavoro migliore di Dio è tra la promessa fatta e la vittoria consegnata. Il lavoro migliore di Dio è in quella frangente di tempo. Certo, noi vogliamo la vittoria, vogliamo o che torni la gioia, o che i dubbi svaniscano, vogliamo che avvenga quella cosa, o che la situazione si risolva. Ma se impariamo a fare tesoro da quel processo fra la promessa e la vittoria, cambia tutta la nostra ottica. E c'è la possibilità anche di vivere con un certo tipo di gioia, l'attesa. C'è una gioia nascosta nella battaglia, per chi sa di quello che sto parlando. Una gioia nascosta nel stare lì davanti al gigante e batterlo con la promessa e ricevere da parte di Dio quel continuo incoraggiamento. Continua, la tua risposta è vicina. Quanto impariamo fra il momento della promessa e la vittoria? Lamentazione 3:26, è bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. È bene, c'è un bene, c'è un bene forse nascosto che non vediamo nell'aspettare che il Signore faccia qualcosa. E ti chiedo, dov'è che si forgiano i caratteri? Dov'è che veramente si forgiano gli uomini e le donne di Dio? Dove vengono formate le donne di audacia e di coraggio e di perseveranza? Dove vengono domati uomini che una volta erano ambiziosi e orgogliosi? È proprio in questo periodo. Mi è venuto in mente quando quello che si sta allenando per il box va in palestra e il pugile con ogni colpo alla sacca di box, la sacca non sta subendo tanti danni, ma lui si sta fortificando. Dobbiamo imparare a non sprecare le opportunità quando il Signore ci chiama a afferrare la promessa e non ci dà ancora la vittoria. Voglio che guardiamo velocemente le ultime due, i due ultimi episodi, e voglio trasformarli in delle domande per spronarci a scommettere tutto sulle promesse di Dio. Prima di tutto abbiamo questo episodio che leggiamo di queste ossa di Eliseo che sono sepolti in un posto e ci sono questi israeliti che vanno a seppellire un morto, vedono da lontano una banda di moabiti e nella fretta buttano il morto, chissà a che punto del funerale erano, buttano il morto, forse era in una grotta, non si sa, e il morto risuscita. Strana storia particolare, chissà cosa ha preso l'autore di Seconda Re in questo momento qua, con queste storie particolari. Beh, niente, erano vere, ha soltanto scritto quello che è successo. Però la prima domanda che voglio farci quando pensiamo, collegando a quello che abbiamo detto finora, è: perché dubitiamo quando Dio ci ha consegnato la vittoria più grande di tutti? La vita dopo la morte. Ha sconfitto già il nemico più grande, immaginabile, la morte. Non dovrebbe suscitare questo una rinnovata fiducia nella sua capacità di vincere qualsiasi altro tipo di ostacolo, nemico? Signore, ha vinto sulla morte, questo è un anticipo della dottrina, dell'insegnamento che nel Nuovo Testamento viene sviluppato di più, ma lo vediamo anche nell'Antico Testamento, la risurrezione, e vediamo che la vita dopo la morte è assicurata. Sentite quello che dice questo uomo un giorno, questo uomo chiamato Henry, nigeriano, stava viaggiando con il suo amico su un autobus nel suo paese, caddero in un'imboscata da parte dei guerriglieri, sono stati sparati dei colpi e metà della sua faccia è stata spazzata via, dal naso verso il basso. Il fatto che sia sopravvissuto era un miracolo. Un'organizzazione chiamata World Vision pagò il suo biglietto e tutte le spese per andare a Montreal, una città famosa per la sua scuola di medicina, e coprire spese per ricostruire il volto di Henry. Quando lo vide, chi racconta questo aneddoto, era seduto davanti a lui in un ristorante, dice: quando lo vidi per prima volta aveva ancora molte operazioni da eseguire e non potevo farne a meno che sussultare quando vidi la maschera che una volta era stato il suo volto. I suoi occhi brillavano, però Henry non era in grado di parlare, scrisse queste parole, disse: Dio non ci promette mai una vita facile, solo un arrivo sicuro. È così. E se crediamo che c'è un arrivo sicuro, ridimensiona tutti gli altri nemici, ostacoli, situazioni. Se lui può, anzi ha già sconfitto quel nemico con la N maiuscola, cosa l'impedirà di darci le vittorie che noi gli stiamo chiedendo? Possiamo chiederci un'altra domanda in base agli ultimi versetti dal 22 al 25. Perché dubitiamo se Dio ha dimostrato nei modi più chiari di essere favorevoli a noi? Favorevoli a noi. Guardate dal versetto 22 in poi. Hazael, re di Siria, aveva oppresso gli israeliti durante tutto quel tempo. Guardate il versetto 23. Un accumulo di descrizioni. Il Signore fece loro grazia, ne ebbe compassione e fu loro favorevole a causa del suo patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. Sono pieni di consolazione questi ultimi versetti e voglio che ingrandisci mentre pensi agli ostacoli davanti a te, mentre pensi alle sfide, situazioni impossibili, voglio che ingrandisci la tua conoscenza dell'Iddio che viene rivelato in questo versetto. Grazia, misericordia, favorevole. Pensiamo alla situazione di Israele, erano fritti davanti alla Siria, non c'era nessuna possibilità di successo, avresti pensato che sarebbero stati ingoiati subito da questa potenza, ma non è successo, perché il Signore ha voluto fargli grazia. Perché non sono stati ingoiati? Hanno meritato qualcosa? No, è perché il Signore ha agito in modo favorevole verso loro. E tu da tempo dovresti essere fritto. Da tempo Avresti dovuto già mollare Dio, la fede, ma che stiamo scherzando? Dopo tutto quello che mi è successo a me, pensi che ancora andrò avanti con questa storia del cristianesimo, il Dio, Ma sei ancora qui, sei ancora in piedi, stai ancora lottando, stai ancora sperimentando le vittorie che Dio ti sta dando. Perché? Perché non sarai mai sconfitto? Perché non sarai mai annientato? Per chi tu sei? No. Perché hai un Dio che ti ha dimostrato grazia. Cosa vuol dire grazia? Vuol dire Dio è per te. Quando Paolo dice, ho chiesto 3 volte che il Signore mi togliesse il fardello, e poi il Signore mi ha detto, ti basti la mia grazia, ti basti il concetto che io sono per te. Io sono per te. Ma com'è possibile? La mia vita sta crollando. La mia famiglia sta crollando. Il lavoro è uno schifo. Mi basta la tua grazia. In qualche modo, Padre, tu mi ami, mi stai facendo qualcosa in questo disastro. Capisci cosa significa dire che Dio è per noi favorevole, misericordioso? Aggiungo che lo ha dimostrato in Cristo. Cristo è la sfera in cui il suo essere favorevole viene dimostrato. E se tu non sei in Cristo questa mattina, non puoi applicare a te stesso queste promesse. Non sono tue. Devi riconoscere il tuo peccato, che consiste nel tuo rigettare tutto il bene che Dio ti vorrebbe fare e tu hai scelto di fare di testa tua, rendendoti colpevole e miserabile. E il pentimento, l'immagine del figlio prodigo nel lontano paese che si gira e dice: ma sono stato un folle. Se questa mattina non hai fatto questo gesto, questa azione di pentimento, afferrandoti dal sangue di Cristo che può perdonarti tutti i peccati, queste parole non sono ancora tue. Spero che lo saranno a breve. Notiamo solo le ultime parole, la realizzazione di questa profezia. Dice che Joas sconfisse 3 volte, 3 volte l'esercito dei Siri. Così vediamo che la vittoria incompleta, a ragione della fede incompleta, viene qua realizzato davanti ai nostri occhi. Finisco con delle parole di Jerry Bridges, ha scritto diversi libri, alcuni di voi lo conoscete. Ha scritto un libro, Vivendo secondo le promesse di Dio, dice le seguenti parole. Nella Chiesa moderna c'è un gruppo caratterizzato da un'ignoranza grande della Bibbia. Aia, Jerry, un po' diretto, però vero. Frequentano la chiesa più o meno in modo regolare e ascoltano un breve sermone di 25 minuti di ispirazione. Non leggono mai la Bibbia per conto proprio, questo è il primo gruppo. C'è un secondo gruppo che sono più dedicati, leggono la Bibbia, forse frequentano anche le riunioni di preghiera. Ha una conoscenza migliore delle scritture, ma l'idea di applicare la Bibbia a se stessi, alle loro vite, in modo intenzionato e specifico, non gli è mai venuto in mente. Poi c'è un terzo gruppo, prendono sul serio i precetti della Bibbia, cercano di applicare la vita, la loro vita di tutti i giorni, focalizzano i precetti, i comandi. Purtroppo sanno poco riguardo all'appropriarsi e appoggiarsi sulle promesse di Dio. Di nuovo Jerry, la mia percezione è che nelle nostre comunità cristiane c'è solo una piccola minoranza di credenti che stanno cercando sia di ubbidire ai precetti e anche vivere in base alle promesse della parte di Dio. Spero che oggi questa percentuale salirà. Impareremo a vivere in base alle promesse di Dio ed entrare, sperimentare, raccogliere tutto il bene che ha in mente di darci. Caro Padre, grazie per la tua parola. Vogliamo imparare a far tesoro, a fare uso delle tue promesse. Aiutaci a a studiare la tua parola, per tirare fuori le centinaia, migliaia di promesse che tu hai fatto per i tuoi figli. E Signore, noi saremo quelli che sperimentano la benedizione, se sarà così. Signore, ti ringraziamo, benedicici questa settimana, fino alla prossima volta che ci vedremo, nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana, che Dio vi benedica.